Lo ha ripetuto di nuovo, lo ha fatto ieri sera, questa notte, davanti a un gruppo di investitori, e gli ha fatto eco Elon Musk su X. Per Donald Trump, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky è un dittatore e la guerra è stata iniziata dall'Ucraina. Le prime repliche dure sono arrivate da Londra, Parigi e Berlino. Al momento non dall'Italia. In Italia le dichiarazioni aprono invece crepe nei due schieramenti, con i 5 Stelle e la Lega che rilasciano dichiarazioni abbastanza piuttosto a favore del presidente americano. E intanto ci sono novità sul caso del software spia utilizzato per intercettare le conversazioni di attivisti e almeno di un giornalista. Ieri Nordio ha chiarito che la polizia penitenziaria non ne dispone, quindi visto che tutti hanno negato, resta la domanda: quale apparato dello Stato e su ordine di chi ha utilizzato questo strumento, peraltro illegalmente? Buone notizie nel frattempo dal Gemelli, pare che il Papa stia meglio. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Una inutile e gratuita cafonata.
Mattino di Simone Spezia.
Tornerà Baffone e allora faremo i conti anche con l'auricella, per Bacco, anche con l'auricella.
Soprattutto con l'auricella, cioè concentriamo l'attenzione su questo personaggio oscuro e orrendo che è in realtà il vero dominus di 24 Mattino e che trama nell'ombra.
Bisogna dare un segnale forte.
E vabbè, amiche e amici miei, funziona così. Funziona che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a un certo punto dice che il presidente americano Donald Trump vive immerso in una sorta di narrazione della disinformazione russa, e il presidente americano decide di rispondere praticamente utilizzando tutti gli stereotipi della disinformazione russa di questi anni. Se non fosse pazzesco e per certi versi pericoloso e, come suggerisce qualche ascoltatore, vagamente distopico, sarebbe quasi da sorridere. Però parliamo della... della potenza più importante dell'Occidente. Ovviamente a Mosca si leccano i baffi, nemmeno ve lo devo dire. Con un grande, oddio, un certo vantaggio, mi pare di poter dire, in Italia e in Europa, perché finalmente escono fuori gli schieramenti. Chi era là in mezzo e provava ancora a dire sì, noi siamo con l'Ucraina, però in fondo, ebbene, quelli stanno uscendo fuori e stanno finalmente dicendo, se non proprio esplicitamente, siamo con Mosca. Ripetiamole, rileggiamole queste dichiarazioni di Donald Trump di ieri. Pensateci, un comico di modesto successo, Volodymyr Zelensky, ha convinto gli Stati Uniti d'America a spendere 350 miliardi di dollari per entrare in una guerra che non poteva essere vinta e che non avrebbe mai dovuto iniziare. Di dice anche che Zelensky ammette che metà dei soldi che gli abbiamo inviato risultano mancanti, si rifiuta di avere elezioni, basso nei sondaggi ucraini. Un dittatore senza elezioni. Zelensky farebbe meglio a muoversi in fretta o non gli rimarrà un paese. Allora, all'interno di queste dichiarazioni di Donald Trump ci sono letteralmente una serie di falsità, anche se le ha postate su Truth, che è la sua piattaforma social, che significa verità. Però so già che c'è una certa schiera di ascoltatori che invece dirà: no, è tutto vero, è tutto vero. E allora, scusate, forse vale la pena davvero mettere in fila qualche informazione in più e qualche numero che può essere utile anche a chi queste cose non le maneggia o che non ha voglia di andarsene a cercare da fonti affidabili per capire un po' come stanno effettivamente le cose. Allora, iniziamo dalle dichiarazioni di Donald Trump, secondo le quali Volodymyr Zelensky ha il 4% di gradimento. Non è così. Secondo le ultime rilevazioni uscite proprio nei giorni scorsi e realizzate dal Kiev Institute of Sociology, il consenso di Zelensky in questo momento è intorno al 57%, ampiamente più basso di quello che c'era all'inizio della guerra, era intorno al 90%, e però appunto intorno al 57%, con delle variazioni. All'est il consenso è più basso, nelle zone meno colpite dalla guerra, se così vogliamo definirle, il consenso è più alto. Le cifre degli aiuti. Trump parla di 350 miliardi di dollari. In realtà gli Stati Uniti hanno fornito 124, in realtà poi consegnati 119, 119 miliardi di dollari di aiuti a Kiev, di cui peraltro 67, più della metà, sono aiuti militari. E indovinate un po' questi aiuti militari a cosa sono serviti? A comprare armi americane, e quindi sono sostanzialmente soldi che sono rientrati negli Stati Uniti. Teniamo presente questa cifra, 119 miliardi di dollari, secondo il Kiel Institute for the World Economy, un think tank tedesco che si occupa di tenere traccia degli aiuti che vengono forniti all'Ucraina. L'Unione Europea più i singoli paesi europei hanno speso più del doppio, 258 miliardi di dollari, con delle grandi variazioni, perché gli Stati Uniti hanno investito, per così dire, hanno speso lo 0,6% del loro prodotto interno lordo, paesi come l'Italia hanno speso circa lo 0,4%, ma ci sono paesi che ovviamente in relazione alla loro dimensione, quindi in termini di prodotto interno lordo sono quote più piccole, hanno speso, non lo so, la Finlandia il 2,2% del prodotto interno lordo, perché sono i paesi che naturalmente sono là a ridosso, no, del confine russo, e sono i paesi che hanno maggiori timori. Come si diceva, la nozione di aiuto all'Ucraina è un termine improprio, cioè il 72% dei fondi e l'86% degli aiuti militari, di fatto, secondo quello che è stato tracciato da organismi internazionali che studiano queste cose, sono di fatto rientrati negli Stati Uniti, cioè sono serviti a comprare beni americani che poi sono andati all'Ucraina, molto molto semplicemente e molto chiaramente. Poi l'accusa di essere un dittatore, di non voler fare le elezioni. Qua lo abbiamo ripetuto in più di un'occasione, ma gli ascoltatori più attenti lo sanno. A parte che c'è un precedente, quello di Winston Churchill nel 44-45, che rinviò le elezioni esattamente perché c'era la guerra. E un paese in guerra non può fare elezioni, o meglio, in difficoltà a fare elezioni. Le difficoltà sono ancora maggiori perché in questo momento ci sono quattro regioni con una quota importante della popolazione che sono letteralmente occupate dai russi. Cioè quelle persone che si trovano in regioni annesse illegalmente dalla Russia non possono votare, e questo è un primo punto. E poi c'è la diaspora ucraina all'estero, c'è tutta la gente che è fuggita dalla guerra. si parla di circa 4 milioni di persone. Ci sono tutti i rifugiati interni, persone che hanno lasciato per esempio le città dell'est per spostarsi da altre parti. Come si fa a votare, a tenere un'elezione normale in una situazione di questo genere? Poi ovviamente si possono muovere tutte le critiche, ci arriveremo in rassegna stampa. C'è l'ex presidente Poroshenko che oggi rilascia una bellissima intervista al Corriere della Sera nella quale racconta quali sono i problemi. Anche lui dice che non si può votare adesso, lamenta un ostracismo anche finanziario da parte di Zelensky e della presidenza, una sorta di battaglia politica che si sta muovendo intorno anche ai suoi possedimenti industriali. Ma abbiate pazienza, è evidente che in una situazione di questo genere non si può votare ed è difficile votare. Putin se la ride e parla di isteria inappropriata. Non di Donald Trump naturalmente, ma degli ucraini, perché dice i delegati russi e americani hanno parlato di cose da grandi, così l'ha messa, come per esempio il controllo delle armi nucleari. Tutto questo crea ovviamente qualche problema all'interno dei singoli paesi europei, ma noi guardiamo un attimo all'Italia. Ieri tra le cose che hanno fatto più discutere ci sono queste parole di Giuseppe Conte.
Trump con ruvidezza smaschera tutta la propaganda bellicista dell'Occidente sull'Ucraina e dice una verità che noi del Movimento 5 Stelle stiamo dicendo da 3 anni insieme a tutti gli esperti militari, che battere militarmente la Russia era irrealistico. È una verità che pesa come un macigno sulla Premier Meloni, che poteva ritagliare per l'Italia un ruolo da protagonista nel negoziato e invece ci ha portato a questo fallimento pur di compiacere le cancellerie internazionali. Io al posto della Premier Meloni, di fronte a questa vergogna, a questo fallimento, mi dimetterei.
E di qui le accuse che arrivano non solo dal centrodestra ma anche dal Partito Democratico, sostanzialmente, che dicono: guardate, il Movimento 5 Stelle sta facendo il gioco della Russia. Molto dura su questo per esempio la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, tanto che un 5 Stelle pedulla all'aria che tira ieri se ne esce in questo modo.
Picierno è un'infiltrata dei fascisti nella sinistra.
Beh, questa è una notizia,
signora che chiede più guerra,
questa.
Più armi, però, più povertà, più morti.
Allora non c'è, ma come si fa a dire che è un'infiltrata dei fascisti?
Parenzolotta, Parenzo.
Fascisti nella sinistra, così no, siamo chiari.
Ma che sta dicendo? Pedullà, ma che sta dicendo Pedullà? Che cosa sta dicendo? Va bene, questo il quadro, quantomeno al momento su questo fronte. Rimaniamo quotidianamente appesi purtroppo alle parole del presidente americano Donald Trump. L'altro caso italiano aperto in questo momento è quello il caso Paragon. Ve l'abbiamo raccontato in più di un'occasione. Paragon è questa azienda israeliana che produce un software che viene dato ai governi o a enti governativi e che serve per infiltrarsi di fatto all'interno dei telefoni delle persone verso le quali questi enti governativi decidono di utilizzarlo per intercettare sostanzialmente tutto, anche le comunicazioni crittografate. È stata rilevata la presenza di questo software all'interno dei telefoni di alcuni attivisti, quelli della ONG Mediterranea Saving Humans, tra cui Luca Casarini, e anche nel telefono di un giornalista, Francesco Cancellato, il direttore di Fanpage. Questo fatto, tra l'altro, lo ricordiamo, quando ho detto all'inizio illegalmente, l'illegalmente è esattamente questo, perché non è previsto che un telefono di un giornalista non possa essere intercettato in questo modo. Ieri il ministro Nordio, a precisa domanda, dato che tutti hanno negato di aver utilizzato il software di questa azienda, ieri molti hanno chiesto: guardate, tra tutto quello che resta solo la polizia penitenziaria. La polizia penitenziaria dipende dal ministro della giustizia. Mi scusi, ministro Nordio, ma la polizia penitenziaria ce l'ha in uso questa cosa?
Nessun contratto è mai stato stipulato dal DAP e o dalle dipendenti direzioni generali GOM e NIC con qualsivoglia società la nostra amministrazione, il nostro DAP non ha mai stipulato.
E quindi chi è stato? Cioè, si può sapere a questo punto chi ha utilizzato questo software, se si tratta, evidentemente di entità che fanno parte dello Stato, perché non è possibile una cosa diversa. Si tratta di entità italiane, si tratta di entità straniere, si può avere chiarezza su questo? Perché sono elementi centrali, direi centrali per la democrazia. Ultimo punto, ultimi punti, vabbè, l'aggiornamento sulla salute di Papa Francesco l'avete sentito anche in GR24, a quanto pare sta meglio, si è messo a sedere, ieri ha avuto un lungo incontro col presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si intende una ventina di minuti, la quale ha detto di averlo trovato in una discreta condizione, e poi le polemiche sulle parole del capo della protezione civile sulla Terra dei Fuochi, ma ci torniamo dopo il traffico.
C'è un traffico bestiale, ho messo un sacco di tempo a venire dall'aeroporto qua.
24 mattino.
Come europei dovremmo cominciare a ragionare sul fatto che Trump non è più un alleato, è un competitor semplicemente. E non è che l'Europa non esiste, il problema è che manca una leadership che possa decidere. Siamo come un'azienda che non ha un direttore generale, ha solo il consiglio di amministrazione.
Il ribaltamento del mondo da parte di Trump continua, una vigliaccata pazzesca per l'Europa abbandonare Zelensky adesso.
Sul primo punto, sul secondo punto siamo d'accordo che sarebbe una vigliaccata abbandonare Zelensky adesso. Sul primo punto, io più che ragionare in termini degli Stati Uniti come degli Stati Uniti in termini di avversario o non avversario, io ne ragionerei in termini di affidabilità. Di affidabilità in termini di politica estera, in termini di politica economica, cioè quanto ci possiamo fidare dell'attuale amministrazione americana, quanto ci si può fidare degli Stati Uniti nel momento nel quale il rischio è che tra 4 anni cambi di nuovo radicalmente la politica. Questa è una domanda che anche negli Stati Uniti probabilmente si dovrebbero porre. Dico a prescindere, nel senso che ci sarà questo mandato di Trump per 4 anni, poi vedremo cosa succederà tra 18 mesi nelle elezioni di midterm. Finito questo mandato, se arriva un presidente più standard, per così dire, no? Qualcosa di simile a, non Biden, ma qualcosa di simile a Biden, per dare un'idea, una Kamala Harris o qualcuno di altro genere, e cambia di nuovo radicalmente la politica americana e la politica estera americana, cioè che affidabilità possiamo, no, quanto ci possiamo fidare degli Stati Uniti proprio in termini di tenuta di un determinato tipo di linea in politica estera. Questo è forse il tema su cui interrogarsi. L'area dei Campi Flegrei sta vivendo una fase di intensa attività sismica, frequenza crescente di scosse. Tutto questo ha destato preoccupazione tra gli abitanti della zona che, lo ricordiamo, sono complessivamente 550.000. L'ultima scossa è stata domenica, c'è stato un incontro nelle scorse ore con i cittadini e il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha detto che per 40 anni hanno dormito tutti e adesso ci si sveglia. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, insieme ha spiegato che le vie di fuga saranno pronte tra qualche anno, queste sono le parole, e poi hanno fatto discutere enormemente le parole del capo del Dipartimento della protezione Civile, Fabio Ciciliano. Dice: è ovvio che bisogna convivere con la realtà geologica del territorio, è una cosa ineludibile, se si ha paura delle scosse...
Se qualcuno vuole evitare di sentire le scosse, semplicemente deve andare via da questa zona.
Così, secco. E poi gli chiedono, ma se ci fosse una scossa di magnitudo 5, quella che secondo i vulcanologi sarebbe la massima energia che potrebbe sprigionare l'aria, che cosa succederebbe?
La scossa di quinto grado, cadono i palazzi e conti morti, funziona così.
Ecco, abbastanza netto a dire il vero. Oggi fa un'intervista nelle pagine locali del quotidiano La Repubblica, la quale dice: meglio una verità cruda che una bella bugia. Buongiorno a Giulio Zuccaro, che è docente ordinario di scienze delle costruzioni all'Università degli Studi di Napoli Federico II, è responsabile scientifico del centro di competenza della protezione civile nazionale Plinius, è il centro studi per l'ingegneria idrogeologica, vulcanica e sismica, quindi con un'attenzione esattamente a quest'ultimo tema, quello della tenuta dei palazzi della zona. Buongiorno Zuccaro e benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Voi avete già iniziato delle indagini, come ovvio che sia, intorno ai palazzi un po' e alle case delle zone più a rischio. Ci può dire che cosa ne sta emergendo?
Sì, dunque, noi già dal marzo del 2023 incominciamo, sotto il coordinamento della Protezione Civile, in quanto centro di competenza, un'azione di verifica di vulnerabilità speditiva, come la chiamiamo noi, così come era previsto dal DL 140 del 2023. Questa analisi è stata fatta dall'esterno, quindi dei professionisti competenti selezionati dagli ordini professionali che si sono prestati volontariamente a questa attività e adeguatamente formati da noi dal Centro Studi Plinius, con dei tutor che li hanno seguiti poi quindi nelle loro attività, hanno compilato una scheda Plinius che si chiama, che è stata fatta edificio per edificio a tappeto su tutta l'area dei 12.000 edifici dell'area bradisismica, da cui è stata poi calcolata da noi una vulnerabilità che noi chiamiamo speditiva, perché ovviamente si riferisce solo a elementi raccolti dall'esterno dell'edificio. Sulla base di questa analisi abbiamo potuto poi classificare una percentuale sui 12.000 edifici che sono all'interno di quest'area, di cui tenga conto che circa 4.000 poi non sono residenziali, sono altri tipi di edifici, quindi scuole, altri tipi di edifici pubblici. Ok, noi ci siamo rivolti solo agli edifici residenziali della popolazione che abita lì. Sui restanti 9.000 e passa edifici, noi poi abbiamo valutato che circa il 10% di questi sono ad alta vulnerabilità. Gli altri sono ovviamente a vulnerabilità decrescente, con un 50% che diremmo poco vulnerabili e un altro restante al 100%. In condizioni da dover essere attenzionati.
Sì. Mettiamola così, Zuccaro, un 50% degli edifici viaggia tra un rischio medio e un rischio alto, se capisco bene, con un 10% che è a rischio alto.
Sì, questo sulla botte, sulla base delle attività che abbiamo svolto finora, facendo questa scheda Plinius speditiva. Questa è la vulnerabilità speditiva.
Sì, certo. Un sisma di magnitudo 0.5 su questo 50% di edifici, quindi grossolanamente su 4.500 edifici, che effetti avrebbe?
Ma guarda, tenga conto che di questi 4.500, come le ho detto, sono poi solo una parte più ad alto rischio, quindi la risposta è varia, perché ogni edificio risponde con una sua prerogativa. Noi quando facciamo le curve di vulnerabilità sono sempre valutazioni statistiche sulla risposta. Noi a volte abbiamo visto edifici molto vulnerabili che in terremoti passati si sono salvati, non si sa perché, e altri che invece hanno avuto... Certo. Gravi danni, quindi c'è sempre un'area di incertezza
ovvio,
però io non mi aspetterei catastrofi, però certamente i danni ci sarebbero. Ora, dirle oggi sulla botte, sulla base di questa valutazione, quanti edifici crollerebbero e se, qualora crollassero, ci fosse una conseguenza sulla popolazione. Questa non è una cosa che si può dire sulla base di queste analisi a larga scala. Noi però abbiamo individuato le zone a maggior rischio e quindi a maggior concentrazione di edifici vulnerabili, da cui occorre poi partire per i finanziamenti che il governo sta predisponendo.
Ultima domanda rapida, se può, Zuccaro. Quante persone insistono sulle aree più a rischio?
Ma guardi, sull'area a rischio bradisismica parliamo di circa 80.000 persone.
80.000 persone complessive.
Sì, circa 80.000 persone secondo le nostre valutazioni.
La ringrazio, grazie molto. Giulio Zuccaro, docente ordinario di scienza delle costruzioni all'Università degli Studi di Napoli Federico II, responsabile scientifico del Centro di Competenze della Protezione Civile Nazionale Plinius, che come avete capito sta mappando e ha mappato almeno in parte la situazione degli edifici nell'area dei Campi Flegrei. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.